le cure materne 3 milioni di anni fa. Noi sapiens non abbiamo l'esclusiva di lunghe cure materne. Le madri di Australopithecus africanus allattavano i piccoli molto a lungo, anche oltre un anno, un comportamento che potrebbe aver contribuito all'estinzione della specie. Poco più di 2 milioni di anni fa compare sulla scena del mondo il genere umano con l'Homo habilis e dovranno passare altri 1,8 milioni di anni prima di arrivare ai primi sapiens. Ma ancora prima, quasi 3 milioni di anni fa, altri lontani progenitori del genere Homo avevano un particolare atteggiamento accudente nei confronti della prole, cure materne, un po' come ai nostri giorni, che si prolungavano per un periodo abbastanza lungo in rapporto alla loro speranza di vita. Vita tra gli Australopithecus africanus, uno studio su denti fossili mette in luce un comportamento inatteso di un lontano parente del genere Homo, che allattava i suoi piccoli molto a lungo rispetto all'aspettativa di vita. Cure materne che hanno sorpreso i ricercatori e che forse sono anche state una delle cause dell'estinzione di quella specie. Questi comportamenti sono descritti da uno studio pubblicato su Nature. I piccoli Australopithecus africanus venivano allattati anche per un anno intero rispetto ai 15-20 di vita, e questo, secondo i ricercatori che hanno condotto lo studio, potrebbe aver influito sul tasso di riproduzione della specie, riducendo il periodo di fertilità e disponibilità delle femmine, con potenziali implicazioni sulla sua estinzione. L'ipotesi nasce dall'analisi di denti fossili effettuata da un gruppo internazionale di ricercatori, tra i quali Stefano Benazzi, paleoantropologo al Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna, che ritiene molto importanti le conclusioni dello studio alla luce degli eventi evolutivi avvenuti in quel lungo arco di tempo, al termine del quale l'Australopithecus africanus visse in contemporanea all'emergere del genere Homo. La verità dei denti. L'Africanus vissuto nel sud dell'Africa tra 2 e 2,9 milioni di anni fa, in un periodo di grandi cambiamenti climatici ed ecologici, era una specie caratterizzata da una combinazione di tratti scimmieschi e umani. I primi fossili sono stati scoperti circa un secolo fa e finora non si era mai indagato su aspetti comportamentali come quello del rapporto tra madri e figli. La nuova ricerca che ha studiato denti fossili di individui molto giovani con una tecnica laser che ha permesso di analizzare particolari isotopi stabili contenuti nei denti, poiché i denti crescono aggiungendo ogni giorno strati di smalto e dentina, sono particolarmente interessanti per ricostruire gli eventi biologici che si verificano durante il primo periodo di vita di un individuo, perché conservano precise variazioni chimiche legate agli elementi presenti nel cibo che si mangia. I ricercatori sono così riusciti a leggere le bande di accrescimento successive, che hanno dato importanti informazioni sul comportamento dei piccoli nei primi mesi di vita. Mappatura geochimica del litio e del bario, un canino fossile Australopithecus africanus. Per la prima volta abbiamo acquisito anche nuove conoscenze su come le madri integravano con latte materno la dieta dei piccoli dopo lo svezzamento, quando le risorse scarseggiavano, spiega Renaud Johannesburg a Southern Cross University, Australia. Abbiamo potuto stabilire, tra l'altro, che il cibo era ricco di litio, un elemento chimico che probabilmente aiutava a ridurre il deficit proteico durante le prime fasi di crescita. La timidine dell'evoluzione dell'uomo. Dopo il primo anno di vita, durante il quale i piccoli venivano alimentati solo da latte materno, potevano ancora ricevere occasionalmente un'integrazione di latte, forse per compensare periodi di grandi privazioni, come durante le siccità, per esempio. I ricercatori vorrebbero ora applicare le stesse tecniche anche su fossili del genere Homo per capire se questo abbia perseguito strategie simili o differenti. Apollo 11. 20-21 luglio 1969, Michael Collins è l'uomo più solo dell'universo. Il Columbia rimase in orbita mentre Armstrong e Aldrin scendevano sulla Luna. Ecco una sintesi di alcune interviste al New York Times in cui Collins racconta la sua veglia solitaria, i suoi timori e il suo incaso di fallimento della missione. Uno dei pochi americani a non seguire la diretta dell'allunaggio era un assente più che mai giustificato. In quel momento si trovava nel Columbia, sopra al lato nascosto della Luna, tagliato fuori dalle comunicazioni radio con la Terra, le Eagle e i suoi compagni di viaggio dell'Apollo 11. Così Michael Collins si perse anche le storiche parole di Neil Armstrong. Un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l'umanità. In questi 50 anni molte volte l'astronauta al comando del modulo Columbia si è sentito chiedere se non avesse percepito una sconfinata solitudine in quei 47 minuti di ciascuna delle orbite lunari in cui il nostro satellite si trovava tra la navicella e il resto dell'umanità. In pace. Mettete un abitante delle isole Samoa sulla sua piccola canoa nel mezzo del Pacifico di notte, senza che sappia dove sta andando né come arrivarci. Solo le stelle gli sono amiche e non ha nessuno con cui parlare. Quell'uomo è solo. Io non ho avvertito quel tipo di solitudine, racconta. È vero, non avevo il comando di missione che mi parlava ininterrottamente per ore per 40 minuti o poco più. Mi trovavo dietro alla luna, ma ero nella mia piccola confortevole casetta. Il Columbia era gradevole, sicuro, spazioso. Avevo caffè caldo, la musica se la volevo e un bel panorama fuori dall'oblò. Umorista. Collins era perfettamente addestrato e si muoveva entro confini che sentiva di poter gestire. Costituivo un terzo di un'impresa molto inusuale, ma anche abbastanza chiaramente delineata. Forse l'attenzione sul tempo che ho trascorso da solo dietro alla luna è un ingenuo tentativo da parte della gente di costruire qualcosa di più drammatico attorno a questa missione. Per me era piuttosto ordinaria, non fu cosa da tutti i giorni, d'accordo, ma neanche così dell'altro mondo. L'eventualità di un salvataggio, piuttosto a 50 anni da quel giorno, Collins non smette di sorprendersi di come i vari tasselli della missione finirono per combaciare. Se qualcosa fosse andato storto con la risalita delle Eagle, Armstrong e Aldrin sarebbero rimasti intrappolati in una strana orbita lunare e a Collins sarebbe toccato il di tentare di recuperarli. In una serie di interviste al New York Times ha raccontato di avere avuto a disposizione 18 diverse manovre di emergenza studiate in base alla posizione delle ma alcune erano così complesse che non erano mai state provate. Se avesse fallito, non mi sarei suicidato, sarei tornato a casa da solo e loro sapevano, non ci fu bisogno di discuterne. Certo, non sarebbe stato un viaggio facile. Incastro perfetto. Poi tutto filò liscio, la prima cosa a cui pensai come pilota collaudatore fu, santi numi, nulla è andato storto, che strano, tutti questi piccoli pezzi, tutte le cose che avrebbero potuto andare male. Il viaggio verso la luna e ritorno è come una lunga e fragile collana di margherite, basta un niente per spezzarla, e l'intera avventura fallisce. E a chi gli chiede come fu il ricongiungimento in orbita con i compagni di missione racconta, erano sporchi, dalle ginocchia in giù le loro tute bianche erano impastate di polvere lunare. Ho pensato che avrei dovuto ripulire tutto. Collins afferma di non ricordare che cosa disse quando li accolse a bordo del Columbia. Me l'hanno chiesto così tante volte che se anche avessi avuto una risposta, ora l'ho persa. Il malato di Alzheimer ricorda i sentimenti. Può succedere che persone affette da Alzheimer, che hanno perso la memoria dei fatti, trattengano il ricordo dei sentimenti che hanno vissuto. I sentimenti sono più forti della memoria. Forse è proprio così, lo vediamo quando un malato di Alzheimer non riconosce più un familiare, un figlio, il compagno, una vita, un fratello, perché la memoria se n'è andata da tempo, ma il ricordo del sentimento che lo ha legato a quella persona sembra non svanire del tutto. Restano le emozioni. È un'esperienza comune a tante persone che hanno un parente colpito da Alzheimer, e alcuni studi testimoniano, anche se in modo aneddotico, proprio questa sopravvivenza delle emozioni senza ricordi consapevoli. Per esempio, persone malate che avevano visto un film triste o allegro hanno poi riferito di sentirsi nello stato d'animo suscitato dalle immagini, senza però ricordare di averle viste o di che cosa parlassero. Oppure, pur non potendo richiamare alla mente alcun dettaglio, neppure di aver partecipato al funerale, una madre ha dimostrato di sapere della scomparsa del figlio, rammaricandosi di non essere morta prima di lui. Come funziona il cervello? In qualche occasione la memoria di ciò che si prova per qualcuno sembra persistere anche negli stadi più avanzati della malattia, quando non si è più capaci di riconoscerne il volto e chiamarlo per nome. Secondo il neuroscienziato Joseph Ledoux, questo accade perché le memorie delle esperienze emotive seguono due vie, quella consapevole, e vengono archiviate nella corteccia cerebrale, e quella implicita, che governa le azioni senza che ci si renda conto del perché. Le memorie che imboccano questa seconda via vengono archiviate in una zona più profonda del cervello, il sistema limbico, che probabilmente è tra gli ultimi a essere compromesso dall'Alzheimer. 20 luglio 2019 Focus, IT. Luca Parmitano di nuovo sulla IS, inizia la missione Beyond. Il modo migliore per celebrare il 50esimo dell'allunaggio, con un lancio spaziale e una nuova missione sulla stazione spaziale, il 20 luglio 2019, ecco che cosa ci ha raccontato Astro Luca su questa coincidenza. Sabato 20 luglio alle 18:28 ora italiana la Soyuz MS-13 porterà Luca Parmitano e i colleghi Andrew Morgan, NASA, e Alexander Skvortsov, Roscosmos, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per l'astronauta dell'ESA avrà inizio Beyond, la seconda missione spaziale sulla ISS dopo volare, della durata di quasi 7 mesi. La partenza cadrà esattamente nel 50esimo anniversario del primo allunaggio, una dedica intenzionale o una coincidenza. In realtà la data del lancio si sceglie in base ai dati orbitali, risponde Astro Luca. In un certo senso siamo stati fortunati, un paio di anni fa, quando sono stato assegnato alla spedizione 60-61, mi hanno chiesto di disegnare una patch, il simbolo della missione che viene cucito sulle tute, nostra direzione redazionale, dedicata all'Apollo 11. A quel tempo il lancio era previsto per la fine di maggio, saremmo stati in orbita proprio per le celebrazioni del 50esimo. Così oltre all'esagono della cupola, sullo stemma c'è una costellazione a forma di aquila che scende sulla Terra con la Luna sullo sfondo, una trasposizione del modulo lunare dell'Apollo 11, Teagle, che atterra sulla Luna con la Terra sullo sfondo. Ci sono poi le tre stelle di scienza, tecnologia ed esplorazione che formano una L, il numero romano per i 50 anni. E infine un dettaglio di cui mi fregio di essere stato l'autore, la scelta di non includere i nomi dei partecipanti alla spedizione. Anche la patch dell'Apollo 11 non aveva i nomi dei tre astronauti. Una missione così importante doveva essere dedicata a tutta l'umanità. Poche settimane fa, quando abbiamo ricevuto la conferma della partenza il 20 luglio, in un certo senso si è chiuso un cerchio. A me piacciono molto le simmetrie, è stata una grande gioia. Un'agenda fitta. Nei suoi 202 giorni di missione, Luca Parmitano sarà impegnato in oltre 250 esperimenti nei campi più disparati della scienza, dalla neurofisiologia alla biologia, dalle scienze dei materiali alla fisica dei fluidi, dalle ricerche ambientali agli studi sulle interazioni uomo-robot. Insieme al collega Andrew Morgan sarà chiamato a una serie di complesse attività extraveicolari, EVA, per riparare l'Alpha Magnetic Spectrometer, AMS, un rilevatore di particelle orbitante agganciato alla ISS che necessita di interventi importanti al sistema di raffreddamento, ma che non è stato pensato per essere aggiustato nello spazio. Nell'esperimento Analog 1, controllerà dalla ISS un rover robotico che si trova su un'area desertica dell'isola di Lanzarote per dimostrare la possibilità di comandare tecnologie da remoto quando l'uomo esplorerà habitat ostili, come quello lunare. Nella seconda parte della missione avrà il ruolo di comandante della ISS, un facilitatore per Parmitano. Si tratta di fare in modo che gli astronauti a bordo, tra le persone più esperte e addestrate al mondo, possano tirar fuori il meglio delle proprie capacità per il successo della spedizione. Test nucleari, bikini più radioattiva di Chernobyl. 60 anni dopo la fine dei test USA nell'Oceano Pacifico, la radioattività su alcune delle isole Marshall è superiore a quella che si misura attorno a Chernobyl. In seguito all'esplosione del reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, il 26 aprile 1986, l'intera copertura dell'edificio della centrale divenne ufficialmente uno dei luoghi più pericolosi sulla Terra. Là, se una persona si fosse fermata per soli 2 minuti, la quantità di radiazioni che avrebbe assorbito l'avrebbe uccisa. A distanza di oltre 30 anni la zona di esclusione, che comprende diversi chilometri attorno alla centrale, è ancora rigidamente controllata, con zone totalmente off-limits, oltre all'edificio stesso della centrale, naturalmente, e altre dove accesso, misure di sicurezza e tempo di permanenza sono regolamentate. Una analoga situazione si registra nelle vicinanze della centrale di Fukushima, in Giappone, compromessa dallo tsunami del 2011 e ancora in fase di messa in sicurezza. Chi sta peggio? C'è però una zona del pianeta dove la contaminazione è di gran lunga superiore al punto che non si prevede un possibile ritorno per l'uomo, è la zona settentrionale delle isole Marshall, un gruppo di isole, atolli e piccoli arcipelaghi che si estende su una superficie complessiva di circa 12.000 km quadrati di Oceano Pacifico con meno di 200 km quadrati di suolo. Nella regione settentrionale di questo stato insulare a metà strada tra le Hawaii e l'Australia, tra il 1946 e il 1958 gli Stati Uniti condussero 67 test nucleari e la radioattività è ancora oggi talmente elevata da rendere improponibile la ricolonizzazione di isole diventate famose come Bikini. È quanto risulta da uno studio pubblicato su PNAS condotto da ricercatori della Columbia University, New York. Isole Marshall, le conseguenze dei test nucleari degli USA. Il cratere lasciato nel reef dell'atollo Bikini nel corso dell'operazione Castle Bravo, ancora oggi è visibile dallo spazio. Letture, quale impatto avrebbe oggi la detonazione di una bomba all'idrogeno sull'oceano? 11 isole inabitabili. I rilevamenti condotti negli ultimi mesi sul posto hanno messo in luce la presenza di vari elementi radioattivi, americio, cesio e due tipi di plutonio, sottoprodotti delle reazioni nucleari in 38 campioni di suolo prelevati da 11 atolli. Un estratto della mappatura condotta sulle isole della regione settentrionale delle Marshall. I colori corrispondono ai livelli di radioattività, la scala è a destra. I punti neri sono tutti i luoghi in cui sono state effettuate le misure. Si noti l'importante e diffusa contaminazione di Bikini e Nine, Maverick, Abella e Tal. La più alta dose di radiazioni è stata misurata sull'isola di Bikini, dove gli USA fecero detonare la loro arma più impressionante, Operazione Castle Bravo, una bomba all'idrogeno, e dove poi affondarono dozzine di navi ormai radioattive. Complessivamente, i test americani hanno lasciato sul campo delle Marshall fino a 1000 volte la quantità di plutonio dispersa a Chernobyl e a Fukushima. Un secondo studio condotto dallo stesso team ha messo in luce che i frutti degli alberi presenti su alcune isole contengono cesio 137 in quantità superiore a qualunque standard internazionale di sicurezza, ancora oggi addirittura superiore a quella rilevata nella regione di Chernobyl a 10 anni dall'incidente. A tutt'oggi 4 isole delle Marshall, Runit, NGB, Bikini e Nine sono disabitate e per queste non c'è una prospettiva di rientro. I ricercatori sostengono anche che occorre tenere alla larga le popolazioni delle altre isole perché anche solo avvicinarsi può avere gravi conseguenze.